La lezione di oggi e la lezione di domani sono dedicate a un approfondimento generale sul tema dell'autobiografia che abbiamo già iniziato settimana scorsa. Trattiamo temi estremamente complessi e che hanno una storia alle spalle, quindi una serie di studi molto molto ampia. Quindi quello che io faccio è una panoramica generale delle problematiche teoriche che però sono indispensabili da conoscere prima di affrontare il problema del nostro testo, che, lo dico per chi fosse entrato qui per caso, è La vita scritta da Esso di Vittorio Alfieri, che è un testo molto importante non solo per la prosa del Settecento ma per il genere proprio autobiografico. Già la volta scorsa abbiamo iniziato a parlare di autobiografia affrontando questo momento di snodo che si viene a creare nella seconda metà del Settecento. La lezione di oggi è dedicata proprio ad approfondire gli studi che sono stati fatti, che sono stati svolti dal punto di vista teorico il secolo scorso, a partire dagli anni 50, sul tema del genere autobiografico, mettere a fuoco alcune autobiografie celebri della seconda metà del Settecento che dipendono fondamentalmente da questo spartiacque che abbiamo già visto essere rappresentato dalle confessioni di Jean-Jacques Rousseau, a cui ci siamo brevemente dedicati la volta scorsa. Mettiamo a fuoco alcune di queste autobiografie per capire che caratteristiche hanno e come scartano rispetto a quello che poi farà Alfieri. Alfieri costruisce un testo che è un vero e proprio unicum del genere e che si caratterizza per avere un valore letterario assolutamente superiore anche ad autobiografie molto celebri, anche di letterati molto celebri che vivono come lui nella seconda metà del Settecento. Cercando di definire i caratteri, la tipologia di queste altre autobiografie che oggi tratteremo, e fondamentalmente parliamo dei memoir di Goldoni, della storia della mia vita di Casanova, più conosciuto come le memorie di Casanova, e delle memorie di Lorenzo da Ponte. Forse da Ponte è un autore a voi meno noto, ma di Goldoni e di Casanova avete sicuramente sentito parlare. E cercando di capire le caratteristiche di queste tre grandi autobiografie, mettendole diciamo proprio sotto una sorta di microscopio, quindi facciamo un'analisi tipologica, non entriamo chiaramente nel dettaglio. Scusate, silenzio perché siete tanti, fa un caldo pazzesco, è difficile riuscire a seguire bene il filo, se si sente il brusio è difficile. Una volta capite le caratteristiche tipologiche, questo ci serve per iniziare questa lettura, questa avventura letteraria che faremo nella vita di Alfieri. Oggi mettiamo l'attenzione sulle autobiografie degli ultimi 20 anni del Settecento, domani invece ricominciamo da capo. Perché? Perché dobbiamo cercare di capire per quale ragione questi tre esemplari di autobiografia, e quindi Goldoni, Casanova e Da Ponte, non hanno prodotto dei testi letterari di grande, di alta qualità, nonostante gli autori siano dei grandissimi autori, e per quale ragione invece noi con La vita di Alfieri abbiamo il grande testo, il capolavoro della prosa del Settecento. Torniamo però a parlare di problemi di tipologia e di classificazione. Abbiamo citato Le Jeune e abbiamo citato questo testo che è imprescindibile per studiare l'autobiografia, che è Il patto autobiografico. Abbiamo elencato tre condizioni fondamentali perché un testo si possa definire un'autobiografia. Tenete conto che stiamo parlando di testi ibridati, stiamo parlando di testi che tendono ad essere classificati soprattutto come scritture dell'io, che è un termine più generico, che è una definizione più generica, all'interno della quale noi troviamo invece l'autobiografia strettamente parlando. Per quale ragione? Perché spesso nei testi l'autore che scrive affronta il tema da un punto di vista teorico, ma non rispetta regolarmente le caratteristiche dell'autobiografia e quindi abbiamo testi che, pur trattando fondamentalmente il tema autobiografico, non appartengono rigorosamente al genere autobiografico. Le tre caratteristiche erano forma del linguaggio, racconto prosa, vado veloce per riepilogare per chi non c'era, soggetto trattato e quindi vita individuale, storia di una personalità, terzo tema, terzo elemento, posizione dell'autore. E cioè quindi identità tra autore, narratore, personaggio, ma soprattutto direzione retrospettiva. Nessuno scrive un'autobiografia nel momento stesso in cui vive. Vediamo se resterà il tempo di affrontare qualche cosa di un bel saggio di Cesare Segre che vi ho messo in bibliografia, che mi piacerebbe introdurre perché pone delle riflessioni, fa delle riflessioni interessanti proprio da un punto di vista narratologico. Come sapete, io non sono una studiosa di teoria della non sono una studiosa di teoria della letteratura, mi occupo fondamentalmente di filologia, di storia dei testi dal punto di vista storico e della loro tradizione testuale fino alla loro materialità, quindi manoscritti, quindi abbozzi, documenti. Però credo che per l'autobiografia il quadro teorico sia fondamentale, proprio perché prima dobbiamo definire bene lo statuto di questo genere e poi capire come il testo di Vittorio Alfieri ha declinato proprio questo genere letterario. Il problema dell'autobiografia è stato però affrontato e riassumo brevemente alcune delle importanti riflessioni svolte da Nicoletti, da Giuseppe Nicoletti in questo volume La memoria illuminata, che era stato pubblicato da Vallecchi nel 1989, da cui prendo il primo saggio, che è l'introduzione all'autobiografia italiana del Settecento. È un saggio molto denso, è uno di quegli studi che ora si fanno raramente purtroppo, perché dà un affresco molto ampio di che cosa è stata l'autobiografia per tutto il corso del Settecento. Nicoletti affronta il problema riepilogando le linee fondamentali degli studi e insieme a Lejeune un'altra stazione imprescindibile che precede Lejeune, perché con Lejeune capiamo bene dov'è lo spartiacque, e invece questo grande studioso è stato precedente, dobbiamo nominarlo, Gusdorf. Gusdorf è stato un grande studioso di autobiografia, siamo alla metà del secolo scorso, 1956, Condizioni e limiti dell'autobiografia. Gusdorf è uno studioso tedesco che però ha scritto e diffuso la propria produzione critica in francese e ci ha dato una chiave di lettura del testo autobiografico molto interessante, perché è una chiave a metà tra la sociologia e la storia delle istituzioni. Gusdorf studia le autobiografie in generale dall'Ancien Régime fino alla fine dell'Ancien Régime, quindi fino alla Rivoluzione Francese, e sostiene che in un'interpretazione generale dell'autobiografia questo genere, dice, non è una esigenza sentita a livello universale. Dice, la tendenza a scrivere la propria vita e quindi a diffondere il testo autobiografico coincide proprio in un momento preciso della cultura occidentale, quando l'umanità, vi cito proprio da Gusdorf, abbandona il quadro mitico della sapienza tradizionale, abbandona il quadro mitico, quindi utilizzando per interpretare la propria storia dei miti di una sapienza tradizionale, per entrare, cito sempre da Gusdorf, nel regno periglioso della storia. Nel regno periglioso della storia. Questa è una traduzione di metà degli anni 50, e vedete come il linguaggio sia acceso, sia una lingua rilevata, non una lingua neutra. Che cosa vuol dire abbandonare il quadro mitico della sapienza tradizionale? Vuol dire pensare di leggere la propria storia secondo un'ottica non mitica ma storiografica, e soprattutto non secondo un'ottica religiosa, quindi non secondo degli schemi mitico-religiosi, ma secondo invece schemi laici. Questa riflessione è molto importante perché porta Gusdorf a inquadrare la nascita del genere autobiografico nel momento preciso in cui l'uomo, la coscienza umana, entra in crisi in che cosa? Nella certezza che l'uomo aveva di riferire la propria individualità alla divinità. Guardate l'impostazione diversa che uno studioso tedesco ha del problema rispetto invece alla tipologizzazione che abbiamo visto settimana scorsa nella lettura di Lejeune. Questo vi dice anche qualche cosa degli studi culturali. I francesi sono abilissimi nella anatomizzazione e nella tassonomia, e cioè nel distinguere i problemi dal punto di vista teorico. Invece l'impostazione di uno studioso tedesco non può mai prescindere dal quadro storiografico e dal quadro filosofico. E infatti Gusdorf ci rilegge l'atto dello scrivere le autobiografie all'interno proprio di un passaggio che l'uomo ha nella coscienza di sé e nel momento in cui il proprio equilibrio personale viene raggiunto in un rapporto non direttamente mediato dalla gerarchia, in questo caso la gerarchia ecclesiastica, ma un rapporto diretto, un rapporto che l'uomo istituisce con la divinità in modo personale, senza intermediari, tant'è vero che le grandi scritture autobiografiche cominciano a sorgere in Inghilterra e sono di impostazione religiosa nella prima metà addirittura del XVII secolo, quindi va veramente agli albori dell'origine di questo genere, e nella Germania del XVIII secolo. E questo naturalmente vuol dire dare una autocoscienza a una classe sociale, che è la classe sociale borghese, che non media il proprio rapporto con la divinità, ma che lo gestisce in termini personali. Potete immaginare quanto dell'ottica luterana ci possa essere in questa impostazione. La grande riforma luterana reinventa il rapporto dell'uomo con Dio e lo reimposta in termini individuali di lettura direttamente delle scritture, lettura che non viene mediata dalla gerarchia ecclesiastica. E questo è il quadro teorico di riferimento degli studi di Gusdorf. Quindi fondamentalmente l'atto autobiografico nella lettura di Gusdorf a noi interessa perché legge l'autobiografia, il testo autobiografico, come un segnale dell'autocoscienza che la società di quel momento preciso in cui l'autobiografia viene scritta ha di se stessa e quindi il rapporto che ha con sé. Vedete come si ritorni al concetto che già avevamo iniziato a lumeggiare la volta scorsa, cioè il tabù dello specchio. Vincere il tabù dello specchio vuol dire avere il coraggio di guardarsi e di quindi iniziare un lavoro di introspezione. Questo ci fa capire come l'autobiografia non sia meramente un testo memoriale, perché altrimenti sarebbe semplicemente una raccolta di fonti, di documenti che chi scrive dispone per una lettura futura ai posteri, e sarebbe una giusta posizione di dati storici. E invece l'autobiografia è qualcosa di molto più complesso, perché implica, vincendo per l'appunto il tabù dello specchio, quindi facendo un'operazione di autocoscienza e di riscrittura della propria identità, implica un lavoro di scavo interiore che naturalmente viene fatto a diversi gradi di profondità a seconda dell'autocoscienza che in quel momento, nella struttura sociale, nella struttura storica e nelle istituzioni letterarie, chi scrive ha di se stesso. Quindi sarà tanto più profonda quanto più ci saranno anche le condizioni storiche. Naturalmente la visione di Gusdorf è più determinista nel rapporto diretto tra situazione sociale e testo letterario, molto meno, come avete visto, lo è Lejeune, che invece analizza il testo letterario in modo autonomo dalla struttura sociale. Vi ho proprio separato volutamente, in modo inversamente diacronico, cioè abbiamo parlato prima di Lejeune e poi di Gusdorf, perché la posizione che dopo gli studi di Lejeune è stata presa, mamma mia che caldo, la posizione che è stata presa era più dipendente dall'impostazione teorica di Lejeune, e l'impostazione invece degli anni 50 più storicistica, e che quindi risente di più delle correnti storicistiche che si sono diffuse in tutta Europa, è stata abbandonata. Però io credo invece che sia opportuno unire questi due filoni di pensiero e non privilegiare né la visione troppo astratta di Lejeune, che rischia di essere troppo astratta, né una visione troppo deterministica, e cercare nella nostra lettura della vita d'Alfieri di capire come si intrecciano queste due diverse prospettive, anche perché Lejeune aveva ben presenti gli studi del tedesco, dello studioso tedesco, e quindi sicuramente diciamo che questa impostazione storicistica è stata vista come un punto di partenza. Gustav ci ricorda anche che il termine di autobiografia è un termine recente, non è un termine che nasce con la nascita delle autobiografie, e già questo ci dice che all'inizio dell'Ottocento avviene qualche cosa nel mondo europeo, in Europa, che autorizza a scrivere la propria storia di sé. Quindi l'inizio dell'Ottocento è il momento in cui nasce la parola, mentre la cosa nasce molto prima. Nel primo Settecento, proprio per questa necessità di autotestimonianza memoriale, noi assistiamo a una grande fioritura di autobiografie. Il panorama italiano è molto ricco ed è molto particolare, ne parleremo domani, questa volta davvero, nel senso che la lezione di domani ci sarà, e partiamo proprio dalla data che possiamo segnare come il momento di inizio delle autobiografie in Italia nel Settecento, per 1728. Quindi questo è il momento della nascita di questo genere. Invece quello che oggi voglio fare è ripartire da dove ci eravamo lasciati la volta scorsa, cioè ripartire da Rousseau e cercare di capire che cosa ha cambiato la presenza delle confessioni di Rousseau nella ricezione italiana di questo testo, e come le autobiografie hanno usato la scrittura per mettere a fuoco la storia di chi le scriveva. Abbiamo detto che Rousseau, e avevamo letto insieme il patto autobiografico, fa un'operazione molto particolare, fa un'operazione rivoluzionaria, e oggi forse la possiamo approfondire sotto i due aspetti. Intanto vedete la dimostrazione della lettura che da Gustav, rapporto diretto con la divinità. Chi c'era la volta scorsa e ha assistito alla lettura, ma vi ricordo che tutte le lezioni registrate sono nella piattaforma, quindi se perdete una lezione la potete scaricare e ascoltarla. Rousseau istituisce un patto con il lettore molto riconoscibile, un patto che ha una strategia retorica straordinaria, di grande impatto, perché iniziamo a leggere una dichiarazione di intenti: mi accingo a un'impresa senza esempi e senza imitatori, quindi il luogo in cui l'autore fa una dichiarazione di poetica, e passa immediatamente a cambiare destinatario, e da un destinatario che noi nella prima lettura del testo pensiamo che possa essere il lettore, quindi noi stessi, diventa immediatamente la divinità. Una divinità rispetto alla quale non si pone con dei mediatori, ma si pone in una forma diretta. Quindi vedete la lettura che Gustav dà di una società borghese che si legge e che ha un'autocoscienza sempre più laica, anche in una chiave religiosa come quella che Rousseau deve adottare, salta il filtro dell'intermediazione, si pone direttamente a tu per tu con la divinità, dicendo: mi sono mostrato quale sono stato, spregevole, vile, buono, generoso e sublime, ho svelato il mio intimo così come tu stesso l'hai visto, essere eterno. Ecco, con questo vocativo improvvisamente chi legge capisce che non si trova tu per tu con lo scrittore, ma che viene trasportato immediatamente, come dire, nel giorno del giudizio universale, lì dove tutti, per chi ci crede, saremo, e si dovrà rendere conto di quello che ciascuno è stato. L'operazione quindi di autobiografia assume un valore non solo ed esclusivamente storico-documentario, quindi mi ricollego all'osservazione che abbiamo fatto prima: l'autobiografia non è un'operazione meramente storiografica, non si tratta di giustapporre frammenti di sé legati da un filo rosso diacronicamente disposto e scritto retrospettivamente. si tratta di fare un'operazione di valutazione e di selezione. Quindi, mentre l'operazione dello storico è un'operazione dove tutti i dati servono perché più dati abbiamo, più possiamo interpretare, l'operazione di chi scrive un'autobiografia è selettiva. Vengono precisati solo alcuni dati. Chi scrive, questo poi noi lo ritroviamo bello confezionato, però se qualcuno di voi volesse scrivere la propria autobiografia, sappia che un principio selettivo è la linea di condotta da tenere, perché e nella selezione c'è proprio quella rilettura di sé che costruisce l'io letterario, altro sintagma importante con cui dovremo fare i conti, perché c'è un io storico che è l'io che realmente è vissuto e del quale possiamo ricostruire la storia attraverso dei documenti, e poi c'è un io letterario che è quello che invece si presenta attraverso la lettura del testo. Vi dico questo perché dobbiamo già subito capire quali sono le cartine di tornasole del nostro testo. Come possiamo capire, leggendo La vita d'Alfieri, se quello che Alfieri ha scritto e i dati, gli episodi, le vicende che ci ha raccontato sono veri? E quindi se il patto autobiografico che l'autore ha fatto con noi è un patto fededegno, o invece nella costruzione di sé l'autore ha stipulato un patto autobiografico ma in realtà non è un patto che ha rispettato. Questo è un punto chiave, è un punto che non ci abbandonerà per tutto il corso. Noi dovremo leggere il testo cercando di mettere il nostro testo sempre alla prova dei fatti, ma non per un mero bisogno di verità documentaria, anche per quello, perché ci dà delle informazioni, cioè questo lavoro di messa a riprova quello che racconta con quello che davvero è successo, ci dà delle informazioni maggiori sull'autore, sulla sua opera, sul suo pensiero, sul mondo in cui è vissuto, sugli usi, sui costumi, ci serve per la letteratura ma anche per la storia, per la società, l'antropologia, vedrete. Ma non è solo per questo, ma perché nel patto autobiografico si cela il punto chiave del genere letterario. Perché se un autore dichiara di scrivere la propria autobiografia e nel momento in cui scrive, invece di rispettare un dato storico, inventa di sana pianta, non ha più scritto un'autobiografia, ha scritto un romanzo autobiografico, e cioè il tasso di invenzione ha superato il tasso di veridicità storica. E quindi noi siamo di fronte a un genere che non possiamo più chiamare autobiografia, siamo di fronte a un'operazione di pura fiction, diremmo adesso con un termine che non è stato utilizzato né da Gusdorf né da Lejeune, però ci rende molto bene di che tipo di operazione letteraria si tratta. E il discrimine tra l'una e l'altra operazione ci fa capire molto di quella che era, quello che era l'obiettivo dello scrittore, di chi ha compiuto la propria autobiografia, e cioè se ha voluto costruire un'immagine letteraria di sé e quindi mistificare anche il proprio lettore, oppure se invece ha voluto seguire le orme di Jean-Jacques Rousseau, che addirittura usa il testo autobiografico per fare di questo testo la migliore prova della propria vita, e anzi, se vogliamo, come vi posso dire, il resoconto con cui si presenta nel giorno del giudizio universale, dice quale sono stato spregevole, vile, buono, generoso e sublime, cioè con una dose variegata, una mistura termine alfieriano, di bene e di male, ma proprio la corrispondenza a ciò che è realmente avvenuto dalla misura della possibilità di fare questa operazione. Non vado davanti all'Eterno, se ci credo, a presentare il resoconto della mia vita se quello che presento invece è una mistificazione narrativa, altrimenti il rischio è quello di trasformare quella che deve essere una serie di prove per la mia assoluzione nella migliore prova della mia condanna. perché quello che presento invece è un atto di interpretazione, è un atto fantasioso, di fiction e quindi narrativo. Quali sono gli strumenti che noi abbiamo per fare questo lavoro, per mettere il testo alla prova dei fatti della storia? I medesimi strumenti che ha qualsiasi storico per svolgere il proprio lavoro. E quindi epistolari, quindi andare a verificare la presenza dei fatti che sono narrati alla luce di quello che negli epistolari ci viene raccontato. Naturalmente sempre con beneficio di inventario, perché voi sapete, soprattutto chi ha seguito il corso dello scorso anno su Leopardi, quanto si debba quanta distanza si debba prendere rispetto alle dichiarazioni che chi scrive fa al proprio destinatario. Le lettere sono un documento, infatti quando bisogna pubblicare delle lettere le pubblichiamo in edizione diplomatica, non in edizione critica. Se c'è un errore in una lettera, noi l'errore lo teniamo. La lettera è un documento, come documento va pubblicata e considerata. Però la lettera è scritta da un individuo. Chi scrive lettere non sempre è fededegno, può avere delle motivazioni per cui ciò che racconta non corrisponde a ciò che è successo. Quindi anche gli epistolari, per quanto presentino un tasso di storicità molto forte, però sono soggetti alla discrezione di chi scrive, quindi devono essere interpretati e messi a confronto con altri documenti. Gli altri documenti che invece abbiamo per fare questa importante operazione di veridicità storica sono i documenti storici, documenti che sono negli archivi, e vedremo poi analiticamente quando iniziamo a leggere il testo che Alfieri francamente non parte con il piede giusto nel darci la sua fiducia, cioè nel convincerci che gli dobbiamo dare fiducia per la propria veridicità, e che quel patto letterario, quel patto proprio autobiografico col lettore che svolge proprio nella introduzione, a cui noi dedicheremo una intera lezione, viene immediatamente smentito dalla prima riga della epoca prima, e cioè della puerizia. Vi anticipo queste cose solo per farvi capire un esempio, un caso concreto di come si possa mettere il dato letterario alla prova del dato storico. Alfieri scrive: nella città di Asti in Piemonte, il dì 17 di gennaio dell'anno 1749, io nacqui di nobili, agiati ed onesti parenti. Allora, se noi andiamo negli archivi dove sono custoditi gli atti di nascita di Vittorio Alfieri, vediamo che Alfieri non è nato il 17 di gennaio del 1749. Questo è già un buon motivo per ricordare la data. Di solito le date non si riescono a ricordare, invece in questo caso dobbiamo la ricorderemo facilmente, perché Alfieri è nato il 16 di gennaio, così c'è scritto sugli atti, così doveva sapere, e quindi già la prima informazione che ci dà in questa vita è un'informazione non fededegna. Per quale ragione ha modificato la data e ha cambiato 16 con 17? Questo non ve lo sto a raccontare adesso, perché poi dedicherò delle lezioni. Intanto perché non lo so, nel senso che non c'è un motivo, ci vorrebbe Vittorio Alfieri qui presente a dirci: beh, il motivo reale per cui ho fatto questa operazione e questo non lo possiamo fare. E poi quelle che vi farò saranno delle ipotesi interpretative, ma vi ho citato questo esempio anticipandovi qualche cosa di quello che leggeremo poi più distesamente, ci torneremo, per farvi capire come sia importante, non semplicemente un dato documentario, mettere il testo alla luce del dato storico. Questo serve anche proprio per riconnettere nella prospettiva storica di Gusdorff quello che altrimenti in una prospettiva troppo teorica di Lejeune rischierebbe di diventare un lavoro solo sul testo, svincolato proprio dal fatto che questo testo è stato scritto in una determinata epoca e da un determinato autore, da un autore storico, e si è posto delle strategie narrative. Una chiave di interpretazione è data dal fatto che il 17 è un numero al quale viene legata da sempre una certa simbologia, e quindi nascere di 17 vuol dire, cambiando lievemente le date, dare della propria persona, della propria figura una presentazione fortemente orientata in termini di sfortuna, non in termini di fortuna, di qualcuno che non è baciato dalla sorte, perché chi nasce di 17 ha già, cioè qualcuno che è nato di 17 non consideri queste osservazioni, per Alfieri questo è un gioco, è una precisa strategia di scrittura, perché la discrepanza tra il dato storico e invece il dato narrativo, il dato letterario, non è un fatto assolutamente neutro, anzi, lo vedremo, e vedremo come Alfieri gioca per tutta la scrittura della vita questa sua strategia e quale conseguenze noi possiamo trarre da questa osservazione. Vi ho fatto questo esempio per farvi capire quanto sia interessante anche una lettura criticamente orientata. Quindi noi leggeremo per cercare di capire questo testo, per cercare di capirne la storia, la lingua, le strategie, ma anche proprio per dire che il filo rosso che mi piacerebbe tenere è sempre quello della veridicità, cioè il patto autobiografico che l'autore stipula con noi viene rispettato o non viene rispettato, e in caso positivo perché, e in caso negativo soprattutto perché, perché a me lettore non piace essere preso in giro, francamente a me personalmente non piace mai essere presa in giro, tantomeno dagli autori che leggo, e quindi quando lo fanno mi piace capire quantomeno se c'è un motivo, e vedremo che i motivi ci sono sempre, e sono le strategie di scrittura e sono delle operazioni narrative. Andiamo avanti nell'approfondire la situazione che gli scrittori di autobiografia avevano dopo la scrittura delle Confessioni di Rousseau. Abbiamo rintracciato il rapporto diretto con la divinità, abbiamo rintracciato anche la funzione modellizzante di questa operazione autobiografica, perché Rousseau non dice io presento il rendiconto dei miei fatti buoni, cattivi, mi presento proprio così nudo davanti alla divinità semplicemente per farmi condannare o assolvere per quello che sono stato, ma ha una funzione ulteriore, ha la funzione di coinvolgere tutti i lettori in questa operazione di autocoscienza. Quindi vedete che la scrittura delle Confessioni di Rousseau dà agli scrittori di autobiografie una funzione diversa, cioè da quel momento in poi chi aveva letto questo testo non poteva più scrivere semplicemente per lasciare memoria di sé o per, come dice Alfieri per esempio nell'introduzione, scrivere un'opera in modo più storicamente fededegno e per evitare che questa operazione la svolgesse qualcun altro. Alfieri dice è molto diffusa l'abitudine soprattutto dei grandi scrittori di drammi, Alfieri era già un drammaturgo noto, di fare precedere alla pubblicazione delle proprie opere una vita per dare dei ragguagli al lettore sopra la figura biografica dello scrittore delle tragedie stesse. Quindi prima di evitare, per evitare che questa vita delle mie tragedie, negli anni precedenti l'elaborazione della vita, Alfieri aveva dato alle stampe le sue tragedie, poi lo vedremo, chi scrive la mia vita dica delle solenni stupidaggini o dica cose che non sono vere, tanto vale che la scriva io, che almeno so meglio di chiunque altro che cosa è successo. Le Confessioni di Rousseau, anche rispetto a questa funzione documentaria, fanno uno scatto, perché costruiscono un testo, presentano al lettore un testo che ha una immediata funzione di azione e reazione nel lettore, perché è Rousseau stesso che vuole questa operazione, e infatti dice alla divinità: raccogli attorno a me l'innumerevole folla dei miei simili, che ascoltino le mie confessioni, che arrossiscano per le mie indegnità, quindi io mi confesso anche nell'inconfessabile, e voglio provocare nel lettore un effetto di pudore, per cui voglio che questa mia figura non appaia nella migliore delle immagini possibili, ma appaia in tutte le sue sfaccettature, che gemano per le mie miserie. Quindi vedete che questo non è semplicemente un testo storico documentario, è un testo che deve avere una funzione di cambiamento, cioè chi legge non può più essere lo stesso, ma non rispetto all'oggetto di ciò che è scritto, cioè apprezzandolo o condannandolo, ma rispetto a se stesso. Quindi perché Rousseau è uno spartiacque? Perché innesca un meccanismo di autocoscienza in chi legge e costringe il lettore a quella stessa introspezione che lo scrittore ha compiuto per scrivere quel testo. Tutto questo già sarebbe complicato, diventa ancora più complicato se a questo processo aggiungiamo che chi scrive non sempre è in buona fede. Quindi noi siamo costretti nel leggere un testo autobiografico fortemente debitore alle confessioni di Rousseau, siamo costretti a fare un lavoro di autocoscienza, ma questo lavoro di autocoscienza ci viene innestato da un meccanismo che, come vedremo, non sempre è veridico, è diretto, perché c'è molta costruzione narrativa e molta costruzione letteraria. Il bello di questo lavoro è che non abbiamo di fronte, come dire, vi anticipo qui qualche cosa delle nostre conclusioni, ma capiremo alla fine che non abbiamo di fronte una vera e propria autobiografia, ma abbiamo di fronte un testo che, pur rispettando le caratteristiche dell'autobiografia, è un testo ibrido ed è un testo che, nel non rispettare fino in fondo il patto autobiografico, fa però un salto di qualità e diventa una straordinaria opera letteraria, ma può farlo solamente disconoscendo il punto di partenza. Così vi ho messo tutte le carte in tavola e sapete da dove partiamo e dove arriveremo. I modelli che Rousseau aveva e che sono comunque tenuti presenti sempre da tutti gli scrittori di autobiografia anche dopo le confessioni, facciamo questo punto e poi facciamo un momento di pausa, erano due modelli antitetici, un modello religioso e un modello laico. Forse l'abbiamo già anticipato, ma rinfresco il doppio canale. Il modello religioso era il modello confessionale, le confessioni di Sant'Agostino. Il modello laico invece si rifaceva alla memorialistica rinascimentale, che sfociava poi in un rappresentante di eccellenza che è Montaigne. Ma mentre le biografie precedenti alle confessioni di Rousseau avevano lo scopo di fornire un modello di comportamento in entrambe le declinazioni, sia la declinazione religiosa che la declinazione laica, sia il modello Sant'Agostino che il modello Montaigne, dopo Rousseau lo scopo è proprio quello, oltre a questo processo di autocoscienza che vi ho detto, è quello di presentare un modello di un individuo che diventa maestro di se stesso. Ecco, questo essere maestro di se stesso ci fa capire che l'aria è veramente cambiata, cioè chi scrive non fornisce un esempio di chi ha riconosciuto maestri esterni e quindi presenta questi maestri al lettore in modo tale che, come hanno ben operato questi modelli di riferimento sul proprio io, possano ugualmente bene operare sugli altri, che era invece il classico meccanismo che addirittura fa risalire le proprie origini in operazioni non di autobiografia ma di biografia, come mettete Fioretti di San Francesco. Fioretti di San Francesco presentano una vita esemplare perché tutti possano seguire quel modello. In questo caso invece chi scrive non vuole riconoscere modelli, anzi identifica nel proprio percorso proprio quella capacità di essere didatti e di imparare dalla propria storia. Infatti la motivazione fondamentale per cui si presentano i difetti e i pregi è che chi è maestro di se stesso impara da tutto, non impara solamente dalla presentazione dei successi o delle virtù, ma impara soprattutto, come sempre si dice, dagli insuccessi e dai vizi. Ed ecco perché l'atteggiamento a 360 gradi di Rousseau nel presentare se stesso ha alla fine una funzione didattica, perché proprio l'essere maestro di se stesso permette di apprendere da questa visione completa della propria persona. Questo naturalmente che cosa ha come effetto anche sociale? Ha l'effetto di legittimare una nobiltà di chi scrive, che naturalmente non ha più nulla a che fare con la nobiltà di sangue, ma che diventa invece una nobiltà spirituale. Perché se chi scrive non riconosce maestri, altri maestri, che la storia dei propri errori, e quindi non scrive per additare un modello di comportamento, ma anzi per innescare proprio lo stesso meccanismo di introspezione del lettore, ciò vuol dire che chiunque è in grado di essere maestro e quindi ha una nobiltà, diremmo, per chi ha qualche reminiscenza o chi non sta studiando la prima parte della letteratura italiana, ha un cuor gentile, e cioè ha una disposizione d'animo che è potenzialmente adatta a ricevere dall'esterno quella trasformazione dalla potenza all'atto che diventa poi l'esplicazione delle proprie virtù interiori, virtù che non dipendono da una nobiltà di sangue, ma che sono di una nobiltà di spirito. Capite benissimo che aria sta cominciando a circolare in Europa, non solamente in Italia. Le confessioni segnano gli anni Ottanta e manca quindi veramente poco alla rivoluzione francese, che cambierà il volto dell'Europa e rispetto alla quale il nostro Alfieri sarà costretto a un momento di autocoscienza molto forte. La rivoluzione francese mette Alfieri in una specie di doppio specchio, e infatti quando arriveremo a leggere questi fatti così drammatici per la storia di Europa, ma in generale per la storia della cultura moderna, vedremo che il cosiddetto voltafaccia di Alfieri, che prima esalta la presa della Bastiglia e dopo invece prenderà le forme del più acuto reazionarismo antirivoluzione, ha delle motivazioni molto forti che non possono essere liquidate semplicemente con delle ragioni di interesse personale o di volta gabbana. Io farei ora 10 minuti di pausa perché la temperatura qui dentro sta diventando eccessiva e riprendiamo alle 15:15.